Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialista. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Runtime Radio, la web radio geek. Iniziamo subito con la nuova puntata 173 di Snap, il podcast che vi parla della coevoluzione della professione dell'architetto con la tecnologia che usa. A proposito di questo argomento, vi volevo annunciare finalmente che sono riuscito a portare a termine il progetto di cui vi avevo parlato qualche tempo fa. Questo progetto riguarda appunto il confronto tra hardware diversi per riuscire a capire le prestazioni che possono esprimere con Twinmotion in questo caso. Prima di tutto iniziamo subito con i ringraziamenti. Devo ringraziare per il loro aiuto e soprattutto la loro disponibilità in ordine di apparizione all'interno di questo test sono Matteo Scandolin, Mariano Di Benedetto e Ferruccio Della Schiava. Per chi non li conoscesse, male, peggio per voi, sono utenti del canale Snapper di Telegram, ma se volete conoscerli meglio avete tutti quanti i link all'interno dell'articolo che ho scritto, che potete trovare sul mio blog personale che si chiama Mac e Architettura e lo potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com. Dunque, ho scelto Twinmotion perché dovevo trovare qualcosa di molto semplice nell'utilizzo e soprattutto veloce, perché in prima battuta non volevo rubare il tempo ai miei amici che mi hanno aiutato. Inoltre, il processo di rendering stressa molto l'hardware e quindi avrei avuto la certezza dei risultati, come sarebbe in realtà utile utilizzare anche le nuvole di punti per capire come va l'hardware nella professione dell'architetto. Comunque, chi segue Snap da tempo sa che il software di rendering in real time sono il nuovo che avanza e ho agganciato l'intuitività di Twinmotion per il test, visto che potevo sfruttare un modello già precaricato all'interno di Twinmotion, perfetto per questo tipo di test. C'erano già le viste impostate, solo da renderizzare, e tra l'altro la fortuna vuole che era stata proprio rilasciata la versione 2022.2 Preview 1 di Twinmotion pochi giorni prima del test, permettendo di utilizzare la versione più aggiornata disponibile. Tutto questo va benissimo solo per un piccolo problemino, grosso come una casa. Di cosa parlo? Parlo del path tracing, ovvero questa nuova modalità, almeno per Twinmotion, di calcolo dell'illuminazione, che è decisamente diversa rispetto a quello utilizzato fino alla versione precedente e che dà dei risultati veramente notevoli. La questione che bisogna sottolineare è che uno di questi computer provati non lo supportava. Ebbene sì, iniziate a capire che parliamo di Mac. Ma adesso parliamo un attimo prima dei team dei partecipanti. Il primo team, che si è chiamato amichevolmente Scappati di Casa, è formato dal sottoscritto con un MacBook Pro 13 pollici del 2019 con un processore Intel i5 a 1,4 GHz con Turbo Boost a 3,9 GHz, 8 GB di RAM e la GPU Intel Iris Plus Graphics 645 che è integrata. Ad affiancarmi è arrivato il buon Matteo Scandolin con il suo Mac Studio nuovo di pacca con il processore Apple M1 Max con 10 core, 32 GB di RAM unificata e la GPU, che è sempre l'Apple Silicon, M1 Max 24 core che è un'integrata. L'altro team che ha collaborato a questo test è quello dedicato ai sistemi operativi Windows, chiamato Super Saiyan. Il primo è quello di Mariano, ovvero il Saiyan 1, con processore Intel i7 a 3,4 GHz, RAM 16 GB e una GTX 1060 da 6 GB. In fase conclusiva di questo articolo, Mariano ha avuto l'opportunità di acquistare un nuovo portatile MSI e del suo acquisto ne beneficiamo anche noi perché l'ha messo subito sotto torchio per questo test. Presentiamo il Saiyan 2 di Mariano, che ha un processore Intel i7 a 3,5 GHz di dodicesima generazione generazione, 16 GB di RAM e una GTX 3070 da 8 GB, ovviamente di Nvidia. L'altro amico che si è prestato per il team Windows è Ferruccio Della Schiava, con un processore Ryzen 7 2700X da 3,7 GHz, overclockato a 4 GHz, 32 GB di RAM e come scheda video ha una bella RTX 3060 Ti da 8 GB. Ho pensato quindi a tre diversi tipi di test per riuscire a capire un po' come andava la questione. Il primo test, che è il rendering di un'immagine, ovvero la prima immagine che troviamo all'interno delle immagini precaricate del modello Laker House, ha permesso di capire i tempi in gioco, ma per rendere la questione un po' più interessante ho aggiunto anche i prezzi indicativi dell'hardware utilizzato. Il risultato è molto interessante, se volete vedere il grafico potete guardare all'interno del vostro podcatcher che dovrebbe esserci l'immagine, se mi ricordo di metterla, oppure andate tranquillamente all'articolo che troverete linkato all'interno delle note dell'episodio. In ogni caso, questo grafico parla chiaro, ovvero che per ottenere immagini in poco tempo bisogna spendere, regola che abbiamo imparato a conoscere bene a nostre spese. Il mio MacBook Pro 13 pollici, che non è stato acquistato con nessuna intenzione di usarlo nel mondo ArcBits, ha ottenuto il tempo più alto al costo più basso, perché essendo il mio MacBook Pro acquistato usato. Una cosa però che bisogna sottolineare è che il tempo di 2 minuti e 12 secondi per un'immagine è senza dubbio migliore di quello che si possa ottenere con qualsiasi software di rendering statico. Anche per i piccoli professionisti, quindi, è chiaro che un software di rendering in real time può cambiare la vita anche se non hanno un hardware dedicato. Salta invece subito agli occhi il risultato notevole di forza bruta ottenuto dal computer di Ferruccio, che ha messo in fila tutti quanti, dal primo all'ultimo, Mac Studio compreso. Segnalo che dal punto di vista del rapporto prezzo-prestazioni, l'acquisto di Mariano, l'S2, ovvero l'MSI, si rivela davvero efficace, ottenendo un tempo di tutto rispetto che lo mette in competizione niente meno con un computer fissi in prova. Come sapete, sono un appassionato di Apple e spendo ancora un paio di parole sul Mac Studio, che insomma è un nuovo hardware e secondo me bisogna fare un po' di focus sotto questo punto di vista. Nonostante Twinmotion sia stato usato sul Mac Studio in emulazione con Rosetta 2, visto che purtroppo Twinmotion non è ancora un software nativo, questo ha permesso comunque al Mac Studio di ottenere un gran bel tempo, portandosi a pochi secondi dal computer di Ferruccio e Mariano, sul quale Twinmotion viene eseguito invece in modalità nativa. Se pensiamo a questo, considerando che inevitabilmente Twinmotion lavora a gioco forza rallentato, possiamo ipotizzare che se fosse stato eseguito in modalità nativa, il Mac Studio avrebbe potuto probabilmente ottenere un tempo, se non identico, probabilmente inferiore rispetto ai migliori. Questo è semplicemente una teoria, ma può essere anche un indizio che fa riflettere, perché indica la bontà dell'architettura Apple Silicon e sottolinea però un'altra cosa, ovvero che il successo di questo SoC di Apple dipende dal software. Un altro punto che io vorrei sottolineare con l'evidenziatore è che ricordiamoci che Apple Silicon è un SoC senza GPU discreta, ovvero senza scheda grafica dedicata. Dal punto di vista hardware, questo SoC sta andando a suonare il campanello al settore delle schede video discrete, confrontandosi con schede di fascia media di tutto rispetto come la GeForce 3060 Ti e la 3070, e direi che è un risultato davvero notevole. Il secondo test invece riguarda il rendering di 11 immagini. Per rendere un po' più chiara la lettura dei grafici ho dovuto lasciare il team degli scappati di casa, ho dovuto lasciare a malincuore il mio amico Matteo a portare avanti la bandiera del nostro team. Un'altra cosa che secondo me è interessante è la questione è che le 11 immagini selezionate sono state calcolate senza il path tracing. Anche in questo caso la GPU Nvidia 3070 Ti del computer fisso di Ferruccio ha tirato fuori i muscoli e ha fatto valere la sua potenza sfruttando a piene mani l'ottimizzazione software, mentre è evidente come il Mac Studio sia stato penalizzato dalla non ottimizzazione per Apple Silicon del software utilizzato, facendo i conti con l'esecuzione delle operazioni di rendering in modalità emulazione passando da Rosetta 2 e i relativi rallentamenti. Stiamo parlando indicativamente del 50% in più rispetto al computer di Ferruccio, che nella realtà dei fatti è meno di 3 quarti di minuto, che personalmente a queste condizioni al contorno giudico del tutto accettabili. Il PC di Mariano S2 si è fatto valere anche in questo caso nonostante sia un portatile, mentre ho visto che il computer S1, sempre di Mariano, ridendo e scherzando, nello stesso tempo che ha ottenuto 11 immagini, il mio MacBook Pro 13 pollici ne ha ottenuta solo una, e questo vi dà già l'indizio che se il vostro lavoro richiede di eseguire molte immagini renderizzate, è chiaro il vantaggio competitivo di un computer con scheda grafica discreta. In caso contrario, anche sulla scorta del test precedente, ovvero quello dell'immagine singola, la situazione è abbastanza livellata e per render occasionali la scelta possiamo definirla un po' più libera. L'ultimo test che ho pensato di mettere in campo è il rendering di tutte le 18 immagini disponibili. Per mettere in campo questo test, dobbiamo dire però che le immagini che erano impostate con il path tracing sull'hardware supportato non sono state ovviamente realizzate utilizzando questo metodo di calcolo. Anche in questo caso il risultato giudico che sia molto interessante, perché può darci un altro indizio su Mac Studio. Non avendo altri dati sotto mano, posso ipotizzare che il peso sulla macchina del metodo di calcolo del path tracing della luce possa essere lo stesso o almeno similare di quello che deve supportare il Mac Studio quando esegue il rendering in emulazione con Rosetta 2. Chiaramente questa è una teoria che andrebbe approfondita anche alla luce del fatto che nel test di rendering da 18 immagini sul Mac il SOC si sia occupato al massimo per valori intorno al 60% e le temperature non hanno superato mai i 45 gradi, temperatura che raggiunge il mio Mac appena acceso, giusto per dare un ordine di grandezza e ringraziare come sempre Intel per quello che è riuscito a fare fino ad oggi con i suoi processori. Altro risultato di valore è stato quello ottenuto dal computer portatile S2 di Mariano, che si è portato a ridosso dei primi con un distacco di mezzo minuto, che è davvero poca cosa. Per quanto riguarda le conclusioni, faccio un piccolo sunto perché penso di avervi già detto abbastanza cose in questo podcast, e una non ve la posso trasmettere, che è proprio la differenza tra un'immagine senza path tracing e quella con path tracing. Sono decisamente diverse, decisamente notevole quella con path tracing, e penso che possa essere utile per iniziare a chiarire quale sia la differenza visiva di un'immagine così realizzata. Di questo test vi posso dire che essenzialmente il Mac Studio ha dimostrato di essere una buona macchina adatta anche per il rendering, tant'è che l'hardware non è mai stato impensierito, non è mai andato in crisi e non si è mai surriscaldato, o meglio si è solo intiepidito. Apple Silicon, sebbene sia alla sua prima versione, ha dimostrato che di birra ne ha parecchia, confrontandosi a testa alta con schede grafiche discrete di fascia media. A breve ci sarà il WWDC 2022 e chissà che magari in quell'occasione viene indicato qualcosa sul nuovo chip che ci aspettiamo tutti quanti, ovvero l'M2, l'evoluzione di questo chip testato. Un'altra cosa che vi volevo raccontarvi, che secondo me è interessante, è che Twinmotion è la prima vittima illustre di questo test, ma ci sono moltissimi software non ancora nativi per Apple Silicon, come ad esempio AutoCAD o ARCHICAD, per citarne due, e anche altri software come Blender, che è diventato nativo da poco ma che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale e non sfrutta completamente la potenza di Apple Silicon. Altri software, come ad esempio Vectorworks, ha mostrato subito che le prestazioni sono consistenti ottimizzando il software e rendendo chiaro la potenza di Apple Silicon. Ci sono altre note conclusive dell'articolo che vi lascio approfondire per chi vuole. In ogni caso, secondo me è stato veramente interessante effettuare questo test, prima di tutto perché sono stato così fortunato ad avere un intorno molto gentile da mettersi a disposizione con il proprio hardware per questo test, e mi ha permesso di scrivere questo articolo che penso sia illuminante su cosa si riesce a fare e cosa non si riesce a fare con l'hardware. Dal mio punto di vista personale sono favorevole all'utilizzo del Mac Studio per i singoli professionisti o negli studi di architettura, perché le prestazioni si sono rivelate adeguate e non andrà certamente in crisi nell'effettuare molti render o realizzare vista a 360 gradi o video renderizzati. Questo hardware però non è ancora adatto ai professionisti dell'ArcViz. Nel caso di Twinmotion manca ad esempio il path tracing, e altri software utilizzati dalla maggior parte degli ArcViz artist funzionano solo su Windows. Inoltre rimangono, dal punto di vista hardware, l'impossibilità di intervenire personalmente per effettuare upgrade futuri. Indubbiamente siamo all'inizio e i segnali sono molto positivi. Non mancheranno ulteriori sviluppi software e upgrade della famiglia Apple Silicon, che sono certo porteranno un utilizzo ancora più spinto del Mac negli studi di architettura. Dal mio punto di vista personale sono molto soddisfatto dell'articolo, secondo me è completo e vi racconta molte cose sugli hardware utilizzati, e sebbene io non abbia un Mac Studio in casa e lo vorrei tanto, penso che possa essere utile questa guida per scegliere in base al proprio lavoro che tipo di hardware comprare e così sfruttare meglio il rapporto prezzo-prestazioni per il singolo professionista, ma penso che possa essere utile anche da parte di professionisti che lavorano all'interno degli studi di architettura. Non mi rimane che augurarvi buona lettura. Come sapete, questo podcast non è sponsorizzato da nessuno sviluppatore o produttore di software o hardware, e se vi sentite soddisfatti da quel che faccio e volete sostenere questo progetto per il lavoro svolto, potete farlo anche semplicemente senza sborsare un euro facendo acquisti su Amazon partendo dal link che vi lascio nelle note dell'episodio. Il prezzo non varierà, ma una piccolissima percentuale dell'acquisto verrà devoluto al sottoscritto. Oppure, se volete offrirmi un caffè virtuale anche tramite PayPal o Satispay, seguite il link nelle note. A proposito di donazioni, volevo fare un sentito ringraziamento grosso come il cuore a Daniele Borghi, che come sapete, perché l'avete già sentito più di una volta qui su Snap, è un podcaster anche lui, ha un podcast dedicato al settore CAD dell'informatica. All'interno di questo podcast trovate notizie interessanti per questo mondo, e Daniele non si è soltanto limitato a citarmi più di una volta all'interno del suo podcast, che è già una cosa che mi fa un grandissimo piacere, ha anche deciso di fare, diciamo, una donazione direttamente al sottoscritto, e lo ringrazio davvero moltissimo per quello che ha fatto. Questa donazione riguarda la mia Apple Pencil ed è una cover che la trasforma in un matitone, diciamo, di vecchia data. È davvero molto bella come cover, è un regalo apprezzatissimo, e per questo ti sei guadagnato il nome di produttore esecutivo, che si aggiunge a quello di Nicola Lossito, che appunto si aggancia alla donazione che ha fatto anche lui riguardante l'Apple Pencil direttamente. Davvero grazie a tutti quanti per l'aiuto che mi state dando, per i riconoscimenti, e questi sono quei gesti enormi che danno veramente uno spintone al podcast e danno linfa e voglia di fare sempre di più. Davvero un grazie di cuore a tutti quanti che mi dimostrano il proprio sostegno. Li ho citati poco fa all'interno di questo podcast, gli amici che mi hanno aiutato a creare ad esempio un articolo prestandosi. Ci sono tante altre persone e devo iniziare a mettere un riconoscimento all'interno della descrizione del podcast, perché diventate davvero sempre più importanti per me e per i nostri ascoltatori. Ora passiamo all'argomento successivo, che riguarda Spaces. Questa è un'applicazione che vi ho già indicato precedentemente nel podcast, ho scritto anche un articolo, poi ho avuto anche la fortuna di essere citato all'interno del magazine AEC, perché Spaces ha indicato nella sua pagina di presentazione una mia riflessione a riguardo di questa applicazione che fa ritornare la matita all'architetto. Ho avuto modo di parlare un paio di volte col CEO di Spaces, è davvero una persona molto interessante e soprattutto molto disponibile, ha ascoltato i miei punti di vista e mi ha messo anche a conoscenza dei programmi futuri di Spaces, che in questo momento sono diventati di dominio pubblico perché è stata rilasciata la nuova versione di Spaces. La versione 2 include una pianificazione completa dello spazio, lo studio del sole, un nuovo album da disegno digitale e funzionalità chiave di integrazione del flusso di lavoro, tra cui l'esportazione in formato IFC e OBJ. E vedete che anche in questo caso un iPad diventa uno strumento molto interessante per chi si occupa di BIM o anche di modellazione tridimensionale, perché permette appunto di far tornare la matita dell'architetto, ma non si ferma al semplice disegno. Oltre alle possibilità che offre Spaces, ormai diventa un oggetto tridimensionale creato con iPad che può tranquillamente essere utilizzato all'interno dei nostri software di BIM Authoring. La pianificazione dello spazio consente di creare e gestire la progettazione, mentre insieme il concetto di progetto permette di ottenere un report per garantire che i propri disegni e i propri requisiti siano soddisfatti. L'introduzione invece dello studio del sole vede un enorme aumento della produttività con concetti di costruzioni che possono essere creati letteralmente in pochi minuti con studi sul sole animati immediatamente disponibili e a portata di mano. Viene aumentato ancora le possibilità interne a Spaces che riguardano lo schizzo, che viene ritenuto ancora il modo più veloce per esplorare le idee di design. È stato quindi introdotto un nuovo album da disegno digitale che fornisce lo strumento perfetto per il processo di progettazione. Lo sketchbook consente di creare schizzi, prendere appunti e testare idee e fornisce agli utenti di Spaces l'equivalente digitale della carta da lucido, in cui puoi inviare istantanee del proprio modello, consentendo di tracciare rapidamente le linee ed esportare le idee in uno schizzo a mano libera. Infine, nel mondo della progettazione AEC, l'integrazione del software è fondamentale. L'introduzione dell'esportazione AFC e OBJ significa in pratica che i modelli di Spaces possono ora costruire le basi per il design sviluppato e importarlo negli strumenti BIM preferiti, oppure possono essere utilizzati per produrre rendering di presentazioni di alta qualità. Come sempre troverete all'interno delle note dell'episodio i link che riguardano questa interessantissima app che vi consiglio vivamente di installare sui vostri iPad per vedere un po' come funziona il mondo della progettazione moderno che si appoggia non solo più al computer ma anche a strumenti mobile. Visto che parliamo di innovazione tecnologica, andiamo a vedere un po' come sta andando la questione dei digital twin. La novità arriva da Arscan, uno specialista nella visualizzazione 3D su internet che ha sviluppato una tecnologia di compressione per mesh che si dice riduca le dimensioni dei file fino a 100 volte senza perdite di dati. La società francese afferma che la sua tecnologia codec consente di visualizzare enormi set di dati su dispositivi mobile senza dover fare affidamento su una connessione internet costante e veloce, tradizionalmente richiesta quando le mesh vengono trasmesse in streaming dal cloud. La tecnologia di compressione è disponibile come Software Development Kit, ovvero SDK, quindi può essere collegata a una gamma di applicazioni di terze parti, incluso il software di modellazione che adotterà questa tecnologia. Arscan vede anche il codec come un componente chiave per i gemelli digitali e utilizza la tecnologia come una delle basi su cui sviluppare prodotti commerciali che riguardano questo settore delle costruzioni. Utilizzando Arscan Codec, i dati mesh vengono compressi nel cloud o in un server, quindi inviati a un desktop o dispositivi mobile per la visualizzazione in un browser. Per un recente progetto industriale, Michael Pastor, direttore tecnico di Arscan, ha spiegato come una mesh da 5 GB sia stata ridotta a poco più di 50 MB in modo che potesse essere scaricato su un telefono cellulare tramite 4G in una manciata di secondi. Una volta sul dispositivo locale, il set di dati viene decompresso e la visualizzazione può adattarsi a diversi livelli di dettaglio. La decompressione può essere progressiva, quindi l'utente può iniziare a visualizzare le mesh prima che la decompressione sia terminata. Per mesh particolarmente grandi, Arscan sta lavorando su una tecnologia che consente di avviare la decompressione e la visualizzazione prima che l'intero set di dati sia stato scaricato sul dispositivo locale. La nuova tecnologia Out of Core mira a rimuovere tutti i limiti di dimensione dei file e Arscan sta attualmente sperimentando una mesh da 200 GB di una cattedrale compressa sino a 2 GB. Questa è una notizia molto interessante perché anche questo dà l'indizio di come le potenze disponibili sui propri dispositivi, potenze che fino a poco tempo fa erano indicate troppo per i dispositivi mobile, incominciano già ad avere una funzione, ad esempio proprio in questi casi, perché immagino che la decompressione di un file di queste dimensioni non sia proprio acqua di rose. In ogni caso, Arscan sta lavorando allo sviluppo di una soluzione commerciale di gemello digitale che utilizzi la tecnologia di compressione. La piattaforma Silo Data combina Arscan Codec per il suo visualizzatore universale, che si chiama Arscan Movers Inside. Questo serve per fornire un set completo di soluzioni tecnologiche per la visualizzazione, la gestione e la condivisione di dati 3D sul web in movimento. Arscan afferma che la piattaforma consente ai clienti di generare gemelli digitali interattivi, collaborativi e in tempo reale. Ma Arscan riconosce che un gemello digitale è molto più di una semplice rete di realtà. L'azienda sta lavorando all'integrazione dei dati dei dispositivi Internet of Things e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per arricchire il modello e fornire più valore al gemello digitale. Ricordo che, per chi si fosse collegato recentemente sul podcast, il gemello digitale è essenzialmente una copia digitale del costruito collegato alla copia reale tramite sensori e l'utilizzo di Internet of Things. Questa è una distinzione fondamentale per non confondere le idee. Un parcheggio in Francia è diventato uno dei banchi di prova per la sua soluzione di gemello digitale. Sviluppato in collaborazione con Lion Park Auto, specialista in parchi pubblici, e INSA, un laboratorio pubblico di ricerca scientifica per l'elaborazione di immagini e sistemi informativi, il progetto Cajun mira a esplorare la manutenzione predittiva del parcheggio LPA Cordelier di 28.000 metri quadrati e della sede dell'azienda a Lione. Ecco, questo è un esempio di come si riesce a gestire un parcheggio decisamente grosso, perché sono circa 2,8 ettari, grazie alla gestione predittiva del parcheggio. Come è stato realizzato questo gemello digitale? Beh, è stata creata una nuvola di punti da cui sono state estratte le mesh, le quali sono state compresse utilizzando il codec Arscan, in modo che potesse essere visualizzata dagli agenti di parcheggio su un tablet o smartphone, accessibile tramite un gemello digitale archiviato nella piattaforma Arscan Silo Data. La nuvola di punti del progetto Cajun ha anche utilizzato l'intelligenza artificiale per il riconoscimento di modelli senza supervisione, per interpretare i dati della nuvola di punti e fornire un inventario di forme ripetitive. Ciò includeva oltre 100 estintori che sono stati classificati di conseguenza e contrassegnati con informazioni sulla manutenzione per la gestione degli asset. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche sulla nuvola di punti per identificare i muri e ridurre ulteriormente le dimensioni dei file, riducendo al minimo il numero di punti sulla mesh. Con l'evolversi del progetto Cajun, le esperienze maturate potranno essere utilizzate per gestire altri parcheggi nella regione e costituire la base per future soluzioni commerciali di gemello digitale per coprire una gamma di risorse, comprese fabbriche o persino centrali nucleari. Questa è un'interessantissima applicazione dei gemelli digitali che, come per magia, grazie a questa tecnologia introdotta da Arscan, diventa fruibile anche dai dispositivi mobile. Non c'è bisogno che ve lo dica io, ma ogni giorno che passa vediamo il mondo della tecnologia informatica per il mondo delle costruzioni che sta abbracciando sempre di più le possibilità offerte dai dispositivi mobile. Ultima nota conclusiva di questo podcast, vi riporto la notizia che ha girato Ferruccio della Schiava sul nostro canale Snapper di Telegram, perché è stato rilasciato in versione beta pubblica Inkscape per Mac. Inkscape arriva quindi dal mondo Windows per abbracciare il mondo Mac e può essere collegato direttamente a SketchUp per un flusso di lavoro di progettazione e visualizzazione integrato. Può essere scaricato gratuitamente per iniziare un po' a vedere come funziona questo software di rendering in real time. Oltre a divertirsi a esplorare il proprio modello in modalità prospettiva, camminata e volo, si può condividere e collaborare con il proprio team di progettazione e i clienti con viste panoramiche oppure standalone direttamente nel web. Arriveranno poi su questo software il supporto per la realtà virtuale per creare esperienze 3D coinvolgenti. Anche questo punto è molto interessante perché, come avevo scritto qualche tempo fa sul mio blog Mac Architettura, il settore della realtà virtuale su Mac non è proprio roseo e vedere qualcuno invece che ci vuole puntare come Inkscape è sicuramente una notizia interessante nel settore della progettazione su Mac. Verranno poi aggiunte sempre su Inkscape oltre 2000 risorse per gli asset da poter utilizzare al suo interno e gli ulteriori aggiornamenti per questo software saranno previsti per tutto il 2022. Vi lascio comunque all'interno delle note dell'episodio il link per iniziare a scaricare la beta pubblica, rimanere informati e soprattutto ringraziare Ferruccio per questa notizia molto interessante per il settore Mac. Quindi dopo Twinmotion, che è stato il protagonista principale della prova di cui vi ho parlato all'inizio di questa puntata, ora si aggiunge Inkscape ai software disponibili per la progettazione sul Mac. Davvero molto molto interessante, e sono molto curioso di vedere gli ulteriori sviluppi, perché come sapete, abbiamo visto in tutti i settori, nel momento in cui c'è un po' di concorrenza, noi utenti sicuramente ci avvantaggeremo con le soluzioni proposte e le novità che i software introducono mano a mano che la competizione alza l'asticella. Per questa puntata è tutto, e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, non prima di ringraziarvi di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Runtime Radio, la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.